I caschi blu celebrano 75 anni di attività. Oltre 70.000 militari forniti dagli eserciti nazionali si sono impegnati per la promozione della sicurezza e per favorire i processi di pace in zone di conflitto. Oggi militari e civili provenienti da oltre 120 paesi continuano a lavorare con le comunità locali nella transizione dal conflitto fino al raggiungimento di una pace duratura. Nello specifico, i caschi blu si occupano di proteggere i civili, di monitorare i confini contesi e di assistere il personale militare del paese. Attualmente le operazioni attive sono 12 e la maggior parte si trovano in Africa e nel Medio Oriente. La prima risale al 1948, quando il Consiglio di Sicurezza autorizzò l'invio di osservatori militari delle Nazioni Unite in Medio Oriente per monitorare l'accordo di armistizio tra Israele e i suoi vicini arabi. Negli anni si sono susseguite missioni complesse e tra quelle ancora attive si possono citare paesi quali il Pakistan, la Repubblica Democratica del Congo, il Sud Sudan. Interventi sul campo della durata minima di 12 mesi, personale militare che può essere dispiegato solo in presenza di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che lo autorizzi e che stabilisca il numero necessario di militari. Oltre a loro si contano anche 14.000 civili, i cui compiti si sono sempre più diversificati per proteggere i diritti umani, per rinforzare lo Stato di diritto e per la promozione di processi politici e di riconciliazione. Negli ultimi 75 anni anche la presenza femminile è diventata predominante, un elemento cardine per aiutare e incoraggiare le donne a partecipare alla vita attiva.
Abbiamo sentito, le missioni dei caschi blu in questi 75 anni sono cambiate, diventando talvolta molto più complicate e pericolose. E allora, con Pierre Azan, già giornalista e ricercatore a Berlino alla Fondazione Robert Bosch, ripercorriamo le vicende dei soldati della pace. Lo ha intervistato Gabriele Fontana.
Il ruolo delle forze di pace si è evoluto dopo la fine della guerra fredda. Nell'agenda per la pace un segretario generale delle Nazioni Unite, Boutros Boutros-Ghali, immaginò addirittura un mini esercito dell'ONU, ma non ha mai visto la luce. È successo invece che, in nome del capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite, quello che autorizza l'uso della forza, i caschi blu sono stati inviati in diverse situazioni difficili, nella ex Jugoslavia devastata dalla guerra e in particolare in Bosnia o in Ruanda e in Somalia. E questi tre esempi sono stati piuttosto tragici, perché i caschi blu si sono trovati in situazioni del tutto impossibili. In Ruanda, confrontate a un governo genocida, le Nazioni Unite li hanno per finire ritirati. Nell'ex Jugoslavia, invece, dove dovevano proteggere in particolare la città bosniaca di Srebrenica, non hanno impedito che tutti gli uomini venissero uccisi. Questo ha poi costretto il segretario generale delle Nazioni Unite di allora, Kofi Annan, a ripensare il ruolo delle forze di pace e a chiedere al Consiglio di Sicurezza di adottare mandati veramente realistici, in modo che i caschi blu potessero essere utilizzati per proteggere la popolazione civile.
Come si sono quindi concretizzate queste riforme all'interno delle Nazioni Unite?
Credo che ci sia stato, in particolare col cosiddetto rapporto Brahimi, dopo che Kofi Annan si è scusato e ha pubblicato due rapporti, uno su Sarajevo e l'altro sul genocidio in Ruanda. L'altra questione importante che si pone in modo molto, molto concreto è infatti sempre quali paesi sono disposti a mettere a disposizione truppe e attrezzature e a quali condizioni. A volte poi le regole di ingaggio dei vari contingenti ONU non sono le stesse, il che pone ulteriori problemi.
Ci può dare un esempio concreto del quale possa testimoniare in prima persona quando era giornalista inviato speciale sui terreni di guerra?
Quello che mi ha colpito è che, ovviamente, abbiamo eserciti di tutto il mondo con culture militari e, come detto, con regole di ingaggio molto diverse. Durante l'assedio di Sarajevo, quando siamo arrivati nella capitale bosniaca, sotto assedio con il ponte aereo, erano i caschi blu delle forze di pace egiziane che potevano portarvi fino in città. Nella cosiddetta Repubblica Serba di Bosnia c'erano invece soldati nepalesi e altrove nel paese c'erano soldati polacchi, francesi, spagnoli e britannici. Ed è vero che questa situazione dava una strana impressione, perché avevano modi di fare, di operare, regole di ingaggio e equipaggiamento molto diversi tra loro. A volte alcuni eserciti erano relativamente poveri e quindi venivano equipaggiati da altri più ricchi, ma spesso in modo imperfetto. A volte poi, per esempio, avevano per comunicare sul terreno dei sistemi walkie-talkie che però non funzionavano per gli eserciti più poveri, eccetera, eccetera. Quindi si vedeva proprio di riflesso anche le diversità del nostro pianeta con degli eserciti dei ricchi e altri dei poveri.
Ci sono però anche missioni riuscite dei caschi blu, di cui magari non si parla o si parla molto meno.
Ci sono stati esempi positivi, come quello della Macedonia del Nord, dove i caschi blu sono intervenuti anche con una dimensione preventiva, come pure in Cambogia. Si trattava di paesi che in quel momento non erano ancora nel mezzo di un conflitto. La situazione è ovviamente molto, molto più difficile per un loro intervento, quando è quasi troppo tardi.
Beaucoup plus difficile lorsque c'est presque déjà trop tard.